Buongiorno a tutti e a tutti, ci troviamo su Radio Città Aperta, qui siamo Maria Sole e Bianca Bonazzi, veniamo da un progetto scolastico, ci troviamo in questo spazio radiofonico. Sono le 11:03 del mattino e oggi, oltre a intrattenervi, speriamo di farvi riflettere con un tema a noi molto caro.
Ciao Maria Sole, ciao a tutti, io sono Bianca e ringrazio gli ascoltatori. Oggi affrontiamo quindi un tema che abbiamo già trattato in classe, in particolare con il nostro professore di storia e filosofia, riguardo il patriarcato del salario. Abbiamo letto delle parti del libro di Silvia Federici, in particolare Il patriarcato del salario, note su Marx, genere e femminismo. Questo argomento ci ha interessate fin da subito e quindi abbiamo pensato di proporre anche a voi ascoltatori questa riflessione. In particolare, se si pensa al lavoro, ci viene da pensare a un negozio, a un ufficio o alla fabbrica, ma il testo dell'autrice ci dice che c'è anche un motore nascosto e di questo parliamo, il concetto di produzione e riproduzione.
Esatto, la Federici spiega che la produzione è il processo che trasforma, diciamo, la natura per ottenere beni di sussistenza quotidiana, ma la riproduzione della forza lavoro è qualcosa di molto più complesso di quanto effettivamente ci possa sembrare. Comprende l'acquisto, la cottura dei cibi, la cura degli abiti, la cura della casa e soprattutto la cura della prole, dei figli. E senza questa attività i lavoratori non potrebbero arrivare al giorno dopo al lavoro con la giusta energia. E soprattutto senza c'è la parte demografica che è molto importante, senza la quale non potrebbero esserci futuri lavoratori di un domani, che senza essere partoriti e quindi portati in grembo e accuditi,
appunto non potrebbero proprio esistere.
Esatto. Parliamo quindi, Maria Sole, del domestic system, e questo è proprio un passaggio chiave. E le donne quindi inizialmente lavoravano assieme alla famiglia, ai figli, magari al marito, in casa, e questo forse lasciava un'eccessiva iniziativa ai lavoratori. Ecco, i ritmi nelle case erano lenti, spesso, anzi, c'erano anche dei piccoli furti di materia prima, e per questo a fine 700, inizio 800, con lo sviluppo tecnologico quindi, la produzione tessile si sposta quindi dalle case alle fabbriche, il cosiddetto factory system. Nelle fabbriche esiste un padrone, in particolare svolge comunque un controllo diretto sui lavoratori.
E qui, diciamo, avviene il primo grande cambiamento nel salario. Quindi i padroni non dialogano con tutta la famiglia, ma dialogano solo col marito o col padre, quindi il pater familia. E diciamo, anche se le donne e anche i bambini lavoravano in queste mills, nelle fabbriche, non venivano visti come organismi indipendenti dal capofamiglia, ma bensì delle estensioni di questo. E infatti il padre di famiglia, il capofamiglia, era l'unico che veniva retribuito.
Esatto, proprio come dici tu, Mary, si creano delle dinamiche anche in fabbrica, anche se le donne lavoravano, che comunque sono ricorrenti purtroppo alle volte anche nella nostra società. E quindi direi di ascoltare la prima canzone, che tratta proprio di questo, di doppi standard, di disparità, di mondo del lavoro che non è poi così uguale tra uomini e donne. Quindi ascoltiamo Taylor Swift con The Man.
I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man. They say I hustled, put in the work, heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again,
coming at me again.
'Cause if I was a man,
if I was a man,
then I'd be the man.
Eccoci tornate, abbiamo appena ascoltato The Man di Taylor Swift. Qui siamo a Radio Città Aperta e noi siamo le ragazze di Radio Mamio. La canzone appena ascoltata si ricollega alla critica di cui trattiamo in questa giornata di Silvia Federici sulla gerarchia salariale. Taylor Swift infatti esprime diciamo la sua perplessità. Pur essendo una celebrità, probabilmente le sue stesse azioni, se venissero svolte da un uomo, sarebbero forse percepite o accolte in maniera diversa.
Esatto, ma per continuare questo discorso dobbiamo mettere in chiaro la teoria del plusvalore di Karl Marx, che appunto a metà dell'Ottocento teorizza come effettivamente i capitalisti riescano ad avere questo profitto. Sostanzialmente, quindi... Il lavoratore appunto fa delle ore di lavoro e alcune di queste non vengono retribuite. Infatti il lavoratore viene retribuito solo per la mera sussistenza, quindi per procurarsi lo stretto necessario per vivere, come appunto dei cibi, dei vestiti. Però la Federici muove una critica pesantissima a Karl Marx e in pratica afferma che come se Karl Marx avesse quasi dimenticato un pezzo fondamentale. Per lui la forza lavoro si riproduce semplicemente consumando merci. Compro il pane, mangio il pane e sono pronto per andare a lavorare il giorno dopo.
Esatto, Mary. Infatti Federici critica Marx perché diciamo non vede il lavoro concreto che c'è dietro. Il cibo va preparato, i vestiti vanno lavati e diciamo nella famiglia c'è bisogno anche delle cure affettive, ad esempio per il marito o per i figli. Tutto questo lavoro non è compreso nel salario e soprattutto è svolto gratuitamente dalle donne. L'operaio quindi è pagato per procurarsi i mezzi, ma la donna svolge gratis tutto il resto, tutto ciò che porta l'operaio poi alla fabbrica, perché se non avesse i vestiti non potrebbe andare a lavorare. Ecco, questo è tutto svolto gratuitamente dalle donne a casa. Federici quindi dice che quindi il capitalismo sfrutta il corpo femminile e la cura proprio come delle risorse naturali, ad esempio come l'acqua o come materie prime. La usa senza pagare, ma quindi stiamo, diciamo, eguagliando il corpo della donna a degli oggetti, a delle risorse naturali.
Esatto, Bianca, purtroppo va proprio così. E noi vorremmo proporvi questo pezzo, La Burr di Paris Paloma, e sia perché diciamo è un pezzo molto bello, ma anche perché ci sono delle frasi che abbiamo voluto sottolineare per potervi dare appunto un piccolo spunto di riflessione. La prima frase è: ogni giorno faccio il mio lavoro e poi faccio anche il tuo, è un lavoro silenzioso, è un peso che mi logora. La seconda frase invece è: sono la tua infermiera, la tua cameriera e la tua terapista, tutto in un solo corpo, e eppure non mi vedi mai. Cucino i pasti che mangio, lavo i vestiti che indossi. La terza frase, che invece è il ritornello, che vogliamo sottolineare: tutto il giorno, tutti i giorni, il lavoro non finisce mai, dalle nostre madri alle nostre figlie. Il ciclo continua, il peso della cassa, il peso della cura, il peso del silenzio. Ci hanno detto che era natura, ci hanno detto che era il destino, ma è solo un furto di tempo, è solo un furto di vita. Quindi noi lanciamo il secondo pezzo, La Burr di Paris Paloma, e sono le 11 e 13 del mattino.
Off this island, this was an escape plan. Dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the head of your high table. Who fetches the water from the rocky mountain spring? And walk back down again to feel your words in a sharp sting. Stabbing with your fork, I know you're a smart man, and weaponized the false incompetence. It's dominance under a guide. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her, she'd meet the same cruel. Finger 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out. Love if you make her, you make me do too much labor. Look at the in your eyes, a blessing. If I love her, I know.
Abbiamo appena ascoltato La Bur di Iris Paloma. Spero che la canzone innanzitutto vi sia piaciuta, ma che soprattutto vi abbia dato uno spunto di riflessione. Adesso ricontinuiamo a parlare invece della Federici e ci siamo già trovate alla rivoluzione industriale dell'Ottocento.
Proprio così, Mary. Allora, nell'Ottocento diciamo che si aumentò lo sfruttamento, i contratti diventano individuali. Anche le donne quindi vengono assunte personalmente in fabbrica e hanno un loro salario. Però dobbiamo pensare comunque a salari veramente miseri per tantissime ore di lavoro al giorno. E questa parte è incredibile perché Federici nota in questo periodo che le operaie avevano una strana libertà. Molte ragazze infatti vivevano fuori dalla famiglia, passavano del tempo libero, comunque ripeto, del tempo libero in una giornata di 14 ore di lavoro, quindi diciamo dobbiamo un po' capire, questo tempo libero non è uguale al nostro. E potevano andare le ragazze nei pub, fumavano e tra l'altro bevevano anche come i colleghi maschi. C'era anche una forte solidarietà femminile e se avevano dei figli spesso li lasciavano ad anziane o addirittura li acquietavano con degli oppiacei, soprattutto per poter andare poi a lavorare ovviamente. Questo salario minimo alle volte dalle ragazze veniva arrotondato prostituendosi, anche perché i loro colleghi maschi spesso erano così poveri da non poter poi sposarsi.
Contemporaneamente però inizia un problema demografico, infatti i lavoratori non riuscivano ad arrivare neanche ai 30 anni e quindi si ebbe un vero e proprio deficit della forza lavoro, non c'erano più lavoratori forti e soprattutto giovani che potessero lavorare e performare.
Esatto, e questo infatti, Mary, è proprio un punto chiave, questo deficit di forza lavoro spaventa la classe dirigente. Ci stiamo affacciando comunque alla seconda rivoluzione industriale, quindi la rivoluzione dell'industria pesante, si parla di industria siderurgica, ferrovie, piroscafi e servivano lavoratori forti, lavoratori sani e soprattutto in forma. Quindi la libertà sessuale e soprattutto delle donne, anche sociale, della prima fase è diventata con la seconda rivoluzione industriale ormai uno scandalo, e questo soprattutto a causa della morale borghese dell'età vittoriana.
Così scatta ovviamente una controriforma tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Infatti i moralisti e i riformisti iniziano a proporre delle leggi che vietano il lavoro femminile nelle fabbriche. L'uomo è l'unico che va a lavorare e i figli iniziano a essere mandati a scuola. Quindi da un eccesso di libertà si passa al polo opposto. Le donne neanche più potevano lavorare, dovevano essere rinchiuse in casa.
Esatto, e proprio così il fine è diventato creare la famiglia nucleare operaia. Per farlo quindi bisogna separare la produzione, quindi l'ambito maschile, dalla riproduzione, l'ambito femminile. Non dimentichiamoci che le donne venivano comunque diciamo associate a risorse naturali, quindi la riproduzione è propria delle donne. Il salario maschile viene quindi aumentato notevolmente, cosiddetto family wage, per disinnescare così le lotte sindacali e permettere all'uomo di mantenere tutta la famiglia da solo. Quindi le donne ormai non serve più che lavorino, non serve più che le donne vadano in fabbrica, insomma, a lavorare, e si insegna a loro come si gestisce la casa, l'economia domestica e eccetera.
E qui nasce il patriarcato del salario, quindi a colui che è salariato, l'uomo che viene salariato, gli viene delegata anche la disciplina delle persone non salariate, quindi moglie e figli, e quindi anche attraverso la violenza domestica se necessario.
Esatto, perché la fabbrica e tutto quello che succedeva prima della seconda rivoluzione industriale ormai non esiste più, ci spostiamo in casa e diventa quindi la casa una piccola fabbrica invisibile soprattutto e organizzata con la logica del taylorismo e del fordismo. La casalinga quindi deve accudire l'operaio, comunque deve essere produttivo per costruire grandi ferrovie, e soprattutto la donna deve rendere l'abitazione accogliente e deve mantenersi appetibile sessualmente, perché se no l'uomo poverino doveva andare per forza nei pub, e nei pub spesso ci si associava politicamente e si faceva sindacato.
Qui entra in gioco anche l'ingegneria sociale positivistica, quindi nascono le company towns oppure i suburbi americani, queste casette isolate per isolare appunto il nucleo familiare. All'interno c'era la sala hobby per il marito e il padre, ma dall'altra parte la lavanderia, la stereria per la donna. E tutto questo era studiato per isolare le famiglie. Persino la prostituzione viene regolamentata nelle case chiuse, quasi una catena di montaggio anche questa, per dare sfogo ai lavoratori.
Scusa Mary, ma negli anni 50 non arrivano gli elettrodomestici? Questo non doveva un po' liberare le donne dal peso della casa?
Al contrario, mentre i mariti producevano gli elettrodomestici, dall'altra parte c'erano Hollywood e le riviste che davano l'immagine della donna come casalinga perfetta, come massima aspirazione, oppure addirittura come angelo il focolaio. Gli elettrodomestici non servivano a rendere libera la donna, ma a rendere il lavoro domestico meno gravoso fisicamente, per far sì che le donne lo continuassero a fare da sole, isolate in casa e senza lamentarsi.
Infine, purtroppo, c'è la trappola dell'amore romantico. Le donne della classe lavoratrice, alle donne della classe lavoratrice, diciamo, viene esteso il modello di virtù della classe media, l'amore come totale sacrificio. La sessualità femminile viene quindi immolata e la donna deve sempre essere disponibile a dare piacere ai figli e al marito. Non deve cercare ovviamente una propria gratificazione sessuale. Il rapporto di famiglia diventa quindi a tutti gli effetti un rapporto di produzione, come abbiamo detto prima. Ecco, allora vorrei lanciare l'ultimo brano della giornata, una delle mie canzoni preferite personalmente, perché Mina, con il brano Ancora Ancora Ancora, rompe lo schema che obbligava le donne ad essere solo strumento del piacere sessuale maschile, con grande sensualità, esprimendo i suoi desideri più intimi e carnali. Ascoltiamo quindi la dea Mina con il suo capolavoro Ancora Ancora Ancora.
Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora braccia, ancora ti abbraccio. Mie intenzioni, le tue mani ancora, sul mio collo.
Abbiamo appena ascoltato Ancora, Ancora, Ancora di Mina, ma adesso è il momento di fare un recap di tutto quello di cui abbiamo parlato e trattato fino ad adesso. Quindi le conclusioni sono: il capitalismo non solo ha sfruttato l'operaio in fabbrica, ma ha anche creato un intero sistema per sfruttare gratuitamente le donne e il lavoro emotivo e il loro lavoro sessuale e il loro lavoro domestico, occultando sotto l'etichetta della natura o dell'amore. Se è naturale, un lavoro non andrà a pagato.
È incredibile pensare a quanto questo schema purtroppo sia rimasto ancora ad oggi, quante donne lavorano a casa, fanno tutte le cose a casa senza magari essere aiutate e senza che questo lavoro non sia definito come tale. Studiare quindi queste cose ci serve a capire la nostra libertà e la nostra vita. E soprattutto speriamo di scardinare dei ruoli imposti che sono stati progettati a tavolino da padroni due secoli fa.
Assolutamente. Spero che questa discussione per i miei compagni possa essere uno spunto di riflessione e soprattutto di crescita personale. E invece, se magari qualche professore all'ascolto, qualche spunto per la prossima lezione di storia o di filosofia.
Esatto, grazie Maria Sole, grazie ascoltatori per aver dato spazio a Silvia Federici e ai suoi studi insieme a me. Sono le 11:30. Grazie ascoltatori per essere stati con noi e alla prossima.
A presto.